terrà al tribunale di esame dell'Aquila, il cosiddetto tribunale della libertà, e ci sarà appunto il riesame della vicenda cautelare che ha visto l'imprigionamento dei tre palestinesi accusati di terrorismo internazionale, ma che almeno nella lettura che viene fornita dalla difesa, in particolar modo da me, diciamo, non sarebbero accusati null'altro di essere partigiani della loro guerra, ovvero si criminalizza la resistenza palestinese in un atto di attestato di vicinanza nei confronti dell'alleato israeliano, pertanto sì, in Italia sostanzialmente travalicando tutta quella che è la tradizione storica del nostro paese nata dalla resistenza partigiana, si tende ad affermare che il medesimo diritto non sia invece ricorrente per il popolo palestinese, il quale dovrebbe subire indiscriminatamente l'occupazione israeliana, nonostante appunto da un punto di vista del diritto internazionale vi siano numerosi pronunciamenti, decisioni, risoluzioni internazionali delle Nazioni Unite che invece riconoscono pacificamente non solo il diritto all'autodeterminazione, ma anche il diritto alla resistenza armata per il paese occupato, o diritto alla resistenza armata che invece l'Italia tende con questa iniziativa giudiziaria a negare ai palestinesi. Per cui è estremamente significativo, almeno a giudizio di chi parla, questo processo, perché è sicuramente un modo con cui si tende a travalicare, diciamo, a eliminare, diciamo, la cogenza del diritto internazionale nelle vicende politiche. Sostanzialmente quello che già abbiamo avuto modo di denunciare in passato, ovvero questo slittamento, questa ridefinizione dei poteri dello Stato in chiave interna, diciamo, di ragionamento tutto interno a favore dell'esecutivo, evidentemente non è solamente un piano interno di rimodulazione dei poteri dello Stato, ma viene anche a livello internazionale, ovvero le scelte politiche travalicano e divengono, diciamo, l'unico parametro valutativo, e quelli che sono i diritti, quello che è il diritto internazionale, quello che dovrebbe essere appunto una limitazione anche al potere politico dal agire in determinate forme, in realtà viene sostanzialmente eluso, vanificato, comunque posto all'angolo in virtù di accordi di natura politica, interessi di natura economica, che l'Italia e il suo collocamento da un punto di vista geopolitico internazionale sta mostrando nei confronti dell'alleato israeliano, nonostante tutto quello che sta avvenendo, che veramente anche più distratti negli ultimi mesi probabilmente non è sfuggito che sta verificandosi un genocidio nei confronti del popolo palestinese, una repressione brutalissima con tutto quello che ne consegue. Ieri la decisione l'episodio dell'omicidio dei sette cooperanti, il giorno prima, in violazione, aperta violazione del diritto internazionale, è stato bombardato un consolato estero. Cioè qui chiaramente si sta ormai scivolando verso il diritto della giungla, il diritto al più forte, sostanzialmente una legge che è quella solamente legato alla potenza militare dei diversi paesi, e pertanto la possibilità di travalicare qualsiasi limite, qualsiasi steccato. Noi, diciamo, se questo è il piano giuridico che in qualche modo è sotteso anche alla vicenda di domani, invece sempre nella giornata di domani nel pomeriggio, invece all'università tenteremo di fare un ragionamento su quello che è il ruolo della prigionia nel progetto coloniale israeliano, ovvero nonostante la gravità, diciamo, del contesto più generale, avrebbe dovuto indurre a maggiore attenzione al proporre la prigionia in termini enfatici, visto che appunto oltre alla prigionia qui c'è la morte, qui c'è la tortura, qui c'è l'uccisione in maniera spropositata della popolazione, di giovani, vecchi, bambini, 37 bambini che sarebbero morti di fame, cioè una tragedia veramente che probabilmente e coloro che hanno preso parte alle convenzioni di Ginevra nell'immediato dopoguerra pensavano forse di aver bandito per sempre dalla storia dell'umanità, invece abbiamo ora ci rendiamo conto che sostanzialmente lo scarso utilizzo della memoria, comunque il fatto di aver permesso che determinate conoscenze, determinate elaborazioni venissero meno o si fiaccassero all'interno delle popolazioni civili, permette a un quadro politico o spregiudicato di riproporre forme barbare che pensavamo effettivamente fossero relegate a un passato. E tutto questo la prigionia perché? Perché il comitato che la promuove è un comitato che si occupa di carcere e repressione, è sorto diciamo dalle mobilitazioni contro il 41 bis e lo sciopero della fame di Alfredo Cospito e quell'attenzione che si era sviluppata nel nostro paese intorno alle dinamiche repressive, intorno al 41 bis vera e propria forma di tortura presente nel nostro paese e che ha permesso diciamo, a coloro che ne fanno parte di individuare anche nella repressione, per cui nella prigionia palestinese nelle sue diverse forme, perché ad esempio di Gaza si parlava già in precedenza di carcere a cielo aperto, no? Cioè diverse forme repressive, detentive che verranno sviluppate all'interno del dibattito con diversi interlocutori che affronteranno sotto diversi punti di vista appunto questa prigionia, questo ruolo, questa dimensione della prigionia e della detenzione in un progetto più vasto che è quello appunto della pulizia etnica dei palestinesi in vista di un'annessione dei territori della Cisgiordania e di Gaza ad Israele, alla grande Israele che tanto viene perorato dai suoi politici e la classe politica attualmente al governo in quel paese. Per cui ci sarà sicuramente, sono previsti chiaramente una serie di interventi, ci sarà Khaled El Kaisi e ne abbiamo avuto modo di affrontare la sua vicenda nell'autunno scorso, anzi a fine estate scorsa, quando Khaled è stato detenuto nelle carceri israeliane, sottoposto appunto a questi centri di interrogatori che sono un po' un aspetto peculiare anche della legislazione israeliana in termini di repressione politica palestinese, e per cui certamente potrà restituire la sua esperienza, spiegare che cosa effettivamente cosa sono questi centri di detenzione, quali sono le particolarità che emergono anche dai rapporti internazionali. Tutto sommato basterebbe leggere i rapporti di Francesca Albanese, la special rapporteur delle Nazioni Unite per i diritti umani in Palestina, per rendersi conto effettivamente di barbari presenti in quel paese da un punto di vista giuridico, per cui da un punto di vista di legalità formale, perché c'è chiaramente un discostamento tra legalità formale e situazioni di fatto. Anche il nostro paese tortura, no? Ci sono le torture in carcere, ogni tanto emergono e gli autori vengono anche processati, però teoricamente da un punto di vista formale poi è vietato, lì invece appartiene proprio a un piano della legislazione di quel paese che consente vere e proprie forme di tortura e di abuso del detenuto in vista dell'ottenimento di informazioni che altrimenti il detenuto stesso spontaneamente non avrebbe riversato.
Ecco, ad esempio l'istituto della detenzione amministrativa mi pare che sia insomma abbastanza al centro del report che presenta insomma questo incontro di domani alla Sapienza. E come funziona e quali sono anche i profili di legittimità della sua applicazione?
Allora guarda, per questo diciamo questo profilo verrà affrontato da un avvocato di Adamer, che è un'associazione a supporto dei prigionieri cinesi, un'associazione palestinese, si occupa appunto di intenzione di denunciare le violazioni presenti nello Stato israeliano, e il loro intervento sarà sicuramente avrà come focus quello della detenzione amministrativa. La detenzione amministrativa viene decisa da un ordine militare, si ritiene che un soggetto sia responsabile di i reati, o sia un soggetto pericoloso, o non si sa nemmeno il perché, perché non c'è neanche la necessità di rendere ostensibile, diciamo, di permettere alla difesa o al detenuto stesso di prendere visione di quelle che sono le accuse che gli vengono mosse, sulla scorta del quale si giustifica un trattenimento che può durare fino a 6 mesi, rinnovabile senza limiti. E, leggevo che, appunto, invito tutti coloro vogliano ascoltare e apprendere di più a partecipare a questa iniziativa, ci dovrebbe essere anche una diretta streaming, per cui probabilmente ci darà la possibilità anche di ascoltarlo da remoto, soprattutto per chi vive in altre località diverse da Roma. E, sostanzialmente è un ordine militare che, appunto, prevede, c'è un altro soggetto, il giudice militare, che deve decidere se autorizzare o meno questa detenzione, e quello che leggeva, appunto, che il soggetto che è stato sottoposto più a lungo a questa detenzione amministrativa lo è stato per 8 anni, per cui pensiamo a essere segregati per 8 anni senza sapere nemmeno per quali accuse, senza avere la possibilità di difendersi, di avere un processo, di ascoltare un testimone d'accusa, di controesaminarlo, di portare delle prove a sostegno della propria estraneità a quei fatti che vengono mossi. Niente, tutto questo è assente, e tra l'altro viene considerato dai rapporti di Human Rights Watch e di Amnesty International come un crimine di guerra, perché, appunto, è consentito ma in situazioni eccezionali questa detenzione amministrativa dal diritto umanitario internazionale, e quando è massificata, così come avviene in Israele, chiaramente invece travalica da una politica, da una forma, diciamo, di politica restrittiva autorizzata, ammessa al diritto internazionale, a una forma illecita e pertanto integrante un crimine di guerra. Questo sarà sicuramente il focus, lo sguardo con cui parteciperà ad Amer a questa iniziativa, e per cui saremo lì, diciamo, tutti quanti ad apprendere questa peculiarità, questa forma amministrativa. Ma poi guardiamo,
esiste anche in Italia, no, l'istituto, giusto, Flavio?
Con differenze, diciamo, l'interesse nostro è stato proprio quello, la riflessione che ci ha indotto come comitato a voler affrontare la detenzione e nel ruolo della prigionia in Israele è nato dalla considerazione che, siccome la vulgata Vox Populi dicono che Israele è l'Occidente in quella parte del mondo, rappresenta noi in quei luoghi, tutto ciò che è ammesso, tollerato, autorizzato, consentito in Israele, chiaramente ha la possibilità anche di essere riproposto nei nostri stessi paesi. Se quello è l'unica democrazia ed è ammissibile che abbia questi strumenti repressivi, vuol dire che anche le democrazie occidentali potrebbero, e in realtà fanno già in maniera certamente più mirata o, diciamo, un po' più nascosta, hanno sostanzialmente le stesse forme politiche, gli stessi strumenti, seppur ancora non massificati, seppur ancora non portati al loro sviluppo, al loro compimento, come invece è presente in Israele. Per cui sostanzialmente è uno sguardo come se fosse una comparazione tra due sistemi che si dichiarano tutti democratici, che in qualche modo si richiamano l'uno con l'altro, ritenendo che, appunto, Israele è parte di noi, e se parte di noi ha quelle politiche, chiaramente vuol dire che anche da noi, magari in situazioni di maggior conflitto, di maggior tensione sociale o di maggior pacificazione del contesto interno, vista anche magari delle politiche di guerra che si vogliono affrontare a livello internazionale, il fronte interno dovrà essere sicuramente pacificato, e forse quelle modalità, quelle che sono punte di diamante della repressione, punte di lancia della repressione, potrebbero diventare degli archetipi anche esportabili in maniera più decisa, più determinata anche nel nostro ordinamento giuridico.
Nel frattempo anche in Italia, comunque, Anan Ali e Mansour sono stati accusati di terrorismo anche nel nostro ordinamento, gli hanno dato, se non sbaglio, il 270 bis.
Sì, noi contestiamo pervicacemente la possibilità di ricondurre a una giurisdizione italiana ciò che avviene in Cisgiordania. Perché? Perché in realtà ciò che si dovrebbe applicare nei loro confronti è il diritto internazionale umanitario, cioè se è lecito per il diritto internazionale, cioè è scriminato, non costituisce reato per il diritto internazionale umanitario la lotta armata in vista dell'autodeterminazione, ciò che dovrebbe dimostrare il nostro paese è che questo fenomeno resistenziale si è aggiunto fino ad integrare l'unico possibile qualificazione giuridica che consente una sanzione, ovvero è lecito, la lotta armata è lecita contro l'esercito occupante, contro i militari e contro i civili armati che cooperano con i militari, è invece vietato nei confronti dei cosiddetti civili. Allora ciò che dovrebbero dimostrare ed è assolutamente assente nella nostra vicenda, tra l'altro con degli errori e degli strafalcioni giuridici che dimostrano appunto la scarsissima conoscenza del fenomeno che intendono indagare i nostri inquirenti, avrebbero dovuto dimostrare che queste formazioni armate abbiano come loro finalità la commissione di atti di terrorismo, per cui non di autodeterminazione, non di resistenza, non di attività partigiana in vista della liberazione del proprio paese dal giogo militare israeliano, ma bensì atti di terrorismo. Tutto questo è assente. E se sono assenti, diciamo, questa finalizzazione, questa programmazione di atti di terrorismo, è assente anche la giurisdizione del nostro paese a poter giudicare, incriminare, giudicare, arrestare per soggetti che ne facciano parte. Per cui questo è il primo grande limite. Poi l'ulteriore limite, anche da un punto di vista giuridico, è l'aspetto che il nostro ordinamento giuridico, il 270 bis, come innovato a seguito degli attentati delle Torri Gemelle nell'ottobre del 2001, comunque consente di giudicare, diciamo, consente la giurisdizione italiana quando i soggetti compiano questi atti di terrorismo contro uno Stato estero. La concezione dello Stato, per quello che sono le categorie jus publicistiche utilizzate in materia, si ritiene la laicità anche della componente territoriale dello Stato stesso. Nel nostro caso questi fatti sarebbero commessi in Cisgiordania, non in Israele, lì dove Israele sta in realtà violando il diritto internazionale umanitario, proprio perché nonostante dal 67 con la risoluzione 242 delle Nazioni Unite avrebbe dovuto ritirare i propri carri armati dalla Cisgiordania e da Gaza, in realtà continua un'occupazione attraverso tutte quelle violazioni che conosciamo, e pertanto non è un territorio dello Stato. Se non è un territorio dello Stato, lo Stato non ha alcuna giurisdizione, quella israeliana, e ritenere pertanto che sia integrata quella condizione prevista dal 270 bis, in realtà, a parere sempre difensivo, difetta un elemento costitutivo del reato. Se difetta un elemento costitutivo del reato e in presenza di un divieto di analogia in mala parte, cioè non è che puoi dire no, ma non è stato anche quello che in realtà è al di fuori della linea verde israeliana, perché lì ci sono comunque carri armati e coloni, sarebbe chiaramente un'estensione del concetto di Stato fino a ricomprendere altre categorie, e pertanto sarebbe un'analogia col quale si interpreterebbe in mala parte, cioè contra reum, quindi contro l'indagato, un dettato normativo che invece è di stretta interpretazione. Pertanto, diciamo, a nostro giudizio, questa indagine, al pari dell'arresto di Annan finalizzato all'estradizione, dovrebbe concludersi con una piena sconfessione da parte dei giudici, sperando che appunto applichino il diritto e non siano incantati da quelle che sono le pressioni politiche che sicuramente sono esercitate su un piccolo contesto come quello aquilano. Speriamo che si concluda favorevolmente e si possa dire che non solo non è stradabile un palestinese in Israele, perché Israele tortura i palestinesi, viola i diritti umani dei palestinesi, e pertanto, come lo scandalo che è avvenuto il 13 marzo scorso, tant'è vero che sono stati pubblicati sui giornali a livello internazionale il fatto che una corte italiana, autorità giudiziaria italiana, avesse vietato l'estradizione per quel motivo, si possa dire in futuro, anche da un punto di vista politico, che in realtà la lotta di liberazione nazionale israeliana non è riconducibile al terrorismo, anzi è lecita, e come tale non solo dovrebbe essere sostenuta, ma che il diritto internazionale ritiene che quella possibilità di accedere a forme di lotta anche violente nei confronti dell'occupazione in vista dell'autodeterminazione è un diritto soggettivo e collettivo quindi di ogni singolo palestinese e dei palestinesi come entità politica, entità diciamo di, o come comunità internazionale, come comunità gruppo che aspira all'ottenimento di uno Stato nazionale.
Ok, ti ringraziamo moltissimo per il contributo. Ricordiamo l'iniziativa di domani, l'appuntamento di domani in Sapienza alla Facoltà di Lettere in Aula 6 alle ore 16 a cura di Core, cioè contro carcere e repressione.
L'ultima cosa è che comunque domani all'Aquila dovrebbe esserci un presidio, credo almeno per quello che
abbiamo già
un
chiamato
presidio di solidarietà.
Okay, alle 9:30 al tribunale dell'Aquila.
Ci sarà il riesame, no? Il riesame della, esatto.
Sì, della custodia cautelare. Una rivalutazione degli elementi che sono stati posti a sostegno della misura cautelare.
Bene, Flavio, allora.
Grazie mille.
Grazie
a voi, buona giornata. Ciao.
Queste voci vi salutano. Ricordiamo quindi l'appuntamento di domani in Sapienza alle ore 16. E vi lasciamo a
un secondo. Mettiamo intanto uno stacchettino e poi salutiamo per bene. E allora abbiamo giusto rifiatato un attimo con questo stacco musicale per salutarci, per salutare soprattutto a chi ci ha ascoltato dal carcere. E
vi lasciamo a Stampa Rassegnata, sintesi dei temi politici della settimana della zona di Firenze a cura di Radio Wombat.